Sii benedetto, lodato e glorificato, Padre, perché Tu ci hai fatto come un prodigio, perché creando l'uomo hai voluto farlo a Tua immagine e l'hai voluto fare a Tua immagine, maschio e femmina. Grazie perché non hai voluto fare le cose a metà e perché hai impresso in noi il sigillo del Tuo amore. Hai messo nel nostro cuore il desiderio di cose grandi, come grande sei Tu che ci hai fatto. Ti ringraziamo perché tutto questo Tu ce lo hai rivelato attraverso i profeti, ma ancora di più attraverso il Tuo Figlio, colui che ha riassunto tutto quanto avevi annunziato precedentemente. O Signore Gesù, Tu ci hai rivelato la grandezza della nostra umanità, mostrandoci con quale dignità si può essere uomini. Ti sei fatto uomo per renderci più umani, più veri. Grazie perché donandoci te stesso, nei sacramenti, in modo particolare nell'Eucaristia, ci vuoi assimilare a te e vuoi che il nostro corpo diventi il tuo corpo e che il tuo corpo diventi il nostro corpo. Donaci la forza dello Spirito Santo, non lasciarci mancare questo aiuto che Tu ci hai promesso. Hai detto che non ci avresti lasciato orfani e noi Ti vogliamo ringraziare perché veramente ci rendiamo conto che sei sempre con noi. O Spirito Santo, opera in noi. Rinnova i nostri desideri di bene. Suscita in noi sentimenti di bontà, di amicizia, di tenerezza, ma anche la gioia di donarci, di consumarci per amore, di fare delle scelte che siano nella direzione del Vangelo. O Maria, Tu che sei colei che intercede continuamente presso il Padre per noi che siamo Tuoi figli, ottienici la grazia di riconoscere la bellezza della nostra umanità e di viverla con fierezza. Amen. Il titolo che ho dato a questi pochi versetti è «Glorificare Dio con il proprio corpo». E dopo aver visto come il corpo non è per il Signore, abbiamo visto che il corpo vuol dire la persona umana, tutta l'umanità, e ricordiamo che una delle leggi fondamentali della vita è l'unità della persona, diciamo la persona, è una delle leggi fondamentali della vita. La vita non può essere spezzata, non c'è lo spirito da una parte, il corpo dall'altra, la psiche dall'altra, no, tutto insieme. Dio ha fatto tutto nell'unità, questa è una delle leggi fondamentali della vita. Non dobbiamo separare ciò che Dio ha congiunto, anche in questo senso. L'uomo è una sua, un essere profondamente unitario. E allora se noi siamo creati per il Signore, non è per l'immoralità, ma per il Signore, e poiché il Signore è per il corpo, cioè è per noi, è a nostro favore, è in favore della nostra realizzazione in quanto uomini, e se Dio ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con potenza. Così abbiamo visto la conclusione di quel versetto 14. E allora San Paolo va oltre e aggiunge: non sapete che i vostri corpi, cioè le vostre persone, sono membra di Cristo? Ricordate, come nel corpo ci sono molte membra e tutte formano un solo corpo, così anche Cristo, dice Paolo, non lo dice qui, ma Romani, sì. Così anche Cristo, ma noi ci aspetteremo un'altra affermazione, diremmo, come il corpo, nel corpo ci sono tante membra, e tutte le membra formano un solo corpo, così anche la Chiesa, per Paolo il passaggio è immediato. Ricordate la più grande esperienza, qual è l'esperienza fondante di tutto l'apostolato di Paolo e di tutta la sua conversione? Damasco. È lì che Paolo rimane sconvolto. Da che cosa rimane sconvolto? Guardate che la cosa che lo sconvolge, che lui si porterà dietro sempre all'esperienza di Damasco, è qui, Gesù che parla e gli dice: Saul, Saul, perché mi perseguiti? Ma Paolo non stava perseguitando Gesù, stava perseguitando la Chiesa, i cristiani. E è in quel momento che ha la lucida percezione: ma allora Gesù è vivo. E quindi Gesù è nei cristiani che io perseguito. Io non sto perseguitando Gesù, ma se lui mi dice perché mi perseguiti, vuol dire che Gesù e Chiesa sono un'unica cosa. La Chiesa è il corpo di Cristo, e da questo, per quello che lui dice, come le membra sono tutte unite, così anche Cristo, lui dice così la Chiesa, ma perché la Chiesa è Cristo, è la possibilità di vedere Cristo, è la visibilità di Cristo. La Chiesa siamo noi, notate bene, quando si parla di Chiesa è sempre il grosso equivoco di pensare alla gerarchia. La Chiesa è la totalità del popolo di Dio. Tutti coloro che sono stati chiamati a far parte della Chiesa sono la totalità, quindi c'è la gerarchia, certamente, ma ci sono i laici, tutto, tutti, insieme, la Chiesa è l'insieme, tutti quanti, non si devono separare. Allora, non sapete che i vostri corpi, cioè le vostre persone, sono membra di Cristo, cioè voi siete quindi il corpo di Cristo. E questo è importante, Paolo vuole ampliare la sua argomentazione, quindi, e aggiunge alcune riflessioni sul significato della comunione che ogni credente ha con Cristo, ogni battezzato. Siamo diventati tutto uno con Lui. E quindi i singoli credenti, i singoli, ognuno, sono membra del suo corpo. Perciò, ed è qui arriva la cosa, dice, e qui il passaggio, prenderò dunque le membra di Cristo, cioè il mio corpo, la mia persona, e ne farò le membra di una prostituta, dico la prostituta per me, di una scostumata, e lui dice, non sia male. Cioè, quindi questa... chi si unisce a una prostituta profana il corpo di Cristo di cui è membro. Infatti l'unione con Cristo è assimilabile a quella che in forza della parola creatrice di Dio lega l'uomo alla donna. E infatti subito aggiunge: o non sapete che chi si unisce a una prostituta è con lei un corpo solo? Poi dice, ma no, come fa? E qui aggiunge, citando Genesi 2,24, i due saranno, dice, una sola carne. Quindi questa è la cosa più importante, che la sessualità non è un'aggiunta all'uomo, non è un attributo, una specie di appendice che è stata attaccata all'uomo, no, la sessualità è la parte, è una parte integrante della sua umanità, e quindi non puoi trattarla come se fosse il giocattolo che mi serve perché mi diverte, assolutamente no, è una realtà legata alla tua persona in maniera indissolubile, perché è lì che uno è uomo e donna, non soltanto della genitalità, è la sessualità, sto dicendo, sessualità è molto di più della genitalità. La genitalità è una parte della sessualità, ma c'è molto di più, la sessualità è anche il modo di pensare, è la sensibilità, i gusti, un uomo non ha i gusti di una donna non ha i gusti dell'uomo, e quindi c'è questa diversità che è anche complementarietà, e quindi questo grande rispetto è importante perché non è un appendice la sessualità, è una realtà profonda. E quindi, quando tu ti unisci profondamente, perché ricordate che per dire la Bibbia, per parlare di unione sessuale, parla di conoscere. Che cos'è la conoscenza? Pensate un po' cosa diceva Aristotele, no? O anche San Tommaso, cos'è la conoscenza? La conoscenza è un accogliere l'altro in maniera intenzionale, cioè se io dico che conosco questa scatoletta vuol dire che un po' di questa scatoletta è entrata in me, quindi Che cosa succede quando un uomo e una donna si uniscono anche fisicamente? L'uomo fa parte della donna e la donna fa parte dell'uomo, quindi per quello che si chiama conoscenza, perché io mi sono arricchito di te, tu sei arricchito di me, siamo diventati una cosa sola. Gesù ne parlerà, lo vedremo poi, quando parla del matrimonio, ricordate il capitolo 19, no? I due sono diventati una cosa sola. Questo è importante, vuol dire che eravate i due e ora siete diventati una cosa sola. Ma se io spezzo la cosa sola, ho due metà, non ho più due. Questa è la realtà. Quindi, ma se tu sei una cosa sola con Cristo, tu non puoi prendere Cristo, perché è unito a te, e farlo diventare membro di una prostituta, fare una cosa sola con la prostituta. Capito? È una profanazione di Cristo. O comunque, prostituta vuol dire anche qualunque altra cosa che ogni disordine di tipo sessuale o morale. Ogni disordine che... Anche perché tutti gli altri peccati, poi Paolo lo dirà, sono fuori di noi, ma questo è dentro di noi, perché il coinvolgimento del corpo non è un coinvolgimento puramente fisico e basta, è una bella bugia questa cosa qui, non è vero. Il coinvolgimento è totale, globale, non si può dire, ma veramente io ho tradito mia moglie, sono andato fisicamente, ma io quando arrivano questi qui che vengono a confessarsi in questa maniera, ma è stata solo una cosa fisica, e se sua moglie lo facesse una cosa fisica, no, è diverso, ma certo che è diverso. Vuol dire che tu sei furbo e te la stai raccontando, no, ma sei molto furbo, perché poi quando noi ce la raccontiamo facciamo degli autogol, ma assolutamente no, questo, perché non esiste nessun gesto umano che sia così coinvolgente come il dono totale di sé. È per questo che è fondamentale nel matrimonio, e nel senso che diventa il segno più grande della presa in carico di... Siamo diventati talmente, dopo Paolo lo dirà, a proposito del matrimonio dirà, l'uomo non si deve sottrarre e la donna non si deve sottrarre, perché è un impegno che tu hai preso, cioè non ti appartieni più. Siete diventati una cosa sola, per cui è un impegno serio questo, per cui è importante. E allora aggiunge San Paolo, proseguendo, quindi, che quindi chi si unisce a Cristo, cosa fa? Chi si unisce al Signore? Forma con Lui un solo spirito. Ora, spirito vuol dire spirituale nel senso di impalpabile, cioè una realtà, spirito vuol dire vita, una sola vita. Sei una vita unica con Cristo, sei unito profondamente a Lui. Ma come? Tu prendi la vita di Cristo e ne fai diventare la vita di una prostituta, cioè stai profanando Cristo, ti stai allontanando dalla verità. Ora, la conseguenza sul piano etico è immediata. E quindi subito San Paolo dice... Fuggite la porneia, qui l'immoralità, la traduzione qui sarebbe il disordine sessuale, non è solo l'immoralità, il disordine sessuale. Poi aggiunge, qualsiasi peccato l'uomo commette è esterno al corpo, lo dicevo poco fa, ma chi commette immoralità, cioè chi commette porneia, pecca contro il proprio corpo, cioè contro la propria persona, cioè mentre il peccato in realtà una bugia o un pensiero cattivo, va bene, un giudizio sugli altri, un furto, ho portato preso delle cose, non tocca la mia persona, questo invece tocca l'essenza della mia persona, quindi è qui la gravità, capite? Perché è un profanare la tua persona, no? Quindi la conseguenza è immediata, il peccato in quanto coinvolge la persona nella sua globalità di corpo e spirito va contro lo statuto del credente battezzato che è membro di Cristo. Perciò Paolo può dire che chi si abbandona a questo disordine pecca contro il proprio corpo. Cioè contro la tua persona, cioè è un peccato contro la tua persona, quindi è un peccato che ti distrugge in fondo, distrugge la tua dignità di persona umana. Guardate che questo è importante, perché la tua dignità, ricordate che poi San Paolo diceva, noi siamo, non ci apparteniamo, siamo di Cristo, e noi siamo tempio di Dio. Infatti ogni credente appartiene a Dio che lo ha acquistato pagando il prezzo stabilito, come si fa col riscatto, c'è quello che noi abbiamo tradotto con redenzione. In realtà è una traduzione bella, perché redenzione, redemptio in latino è un comprare. Lo schiavo veniva comprato e si chiamava redemptio redemptionis, cioè veniva riscattato. Pagarlo per comprare lo schiavo oppure per liberarlo. In greco è la stessa cosa, apolutrosis, cioè è questo scioglimento delle catene, c'è il verbo luo dentro che diventa, è lo scioglimento di una catena, cioè tu sei stato liberato e per liberarti ha dovuto pagare il padrone, quindi tu non sai, infatti aggiunge, non sapete che il vostro corpo, aggiunge, no? Sì, dice, non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, ancora una volta viene usata la parola per esprimere non il tempio esterno, ma la parte più centrale del tempio, dove c'è il Santo dei Santi. E quindi siete tempio dello Spirito Santo, cioè siete il luogo dove Dio, che Dio ha di più sacro, dove abita Dio? Dio abita nel cuore dell'uomo. Ricordate cosa diceva San Paolo, no? San Giovanni, se uno mi ama osserverà la mia parola e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui, cioè questo Dio che prende dimora presso di noi, per cui noi non siamo più noi ma siamo la dimora di Dio, per cui si può dire ecco la dimora di Dio tra gli uomini, dentro di noi, nel nostro corpo, nella nostra umanità, Dio è presente. L'incarnazione che è avvenuta con Gesù continua in noi, noi siamo continuamente coloro che sono trasformati e deificati. Quindi non sapete che tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio. Quindi attenzione, il corpo ce l'hai da Dio, cioè ricordati che la tua persona è un dono di Dio, non ti appartieni, ti è stato dato in consegna. Non è una cosa che disponi quando come vuoi, cioè tutto è in prestito, come io dico spesso, effettivamente, no? Comincia a restituire la vista, non ci vedi più, bisogna mettere gli occhiali, l'udito, e poi la salute pian piano, fino a restituire anche i capelli, ho già restituiti tutti, e poi tutto il resto, per dire che non abbiamo niente incomodato d'uso, niente è nostro, è tutto di Dio, è incomodato d'uso, ma dovrai rispondere. Ricordate i talenti, no? Cioè ti sono stati dati e lui non ti dirà voglio tutti i talenti, te volevo di più, no, lui dice tu come hai lavorato, voglio sapere cosa restituisci, cosa mi dai. Puoi aver sbagliato anche, il problema, l'unica cosa è che tu non l'abbia tenuto lì il tuo talento sepolto. Su questo Dio contesta, dove il talento lo sono mattine, lo ripeto sempre, dobbiamo stare attenti che il talento è una misura di peso, è una misura, non è una moneta corrente, 34 kg d'oro e d'argento, quindi non era proprio noccioline, quindi chi ha ricevuto un talento ha ricevuto tanto, chi ne ha ricevuti due tantissimo, chi ha ricevuti cinque moltissimi, però è un impegno serio, vuol dire che hai un impegno. Ricordati, quindi se, e poi aggiunge siete stati comprati a caro prezzo. E qual è il prezzo? Dio prende possesso del credente per mezzo dello Spirito Santo e il prezzo è quello di Cristo che ha dato la vita per noi. Lui, il prezzo della vita del Figlio di Dio, non è un prezzo da poco. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, e gli amici siamo noi, vi ho chiamato amici, e credo che qui c'è tutto il discorso da fare sulla dignità, no? Cioè abbiamo la consapevolezza della nostra dignità, del nostro corpo, non solo della sessualità, ma di ogni altra cosa, pensate, qui c'è tutto il discorso da fare su tante altre cose, no? Sul mio tempo, sui miei simili, sul mio riposo, sul rispetto che ho delle delle spie luminose che si accendono sul cruscotto, perché alla fine avete la nostra fisicità, perché il corpo è la persona, abbiamo detto, la nostra fisicità in qualche maniera parla, ci parla, dolori, star male, senso di frustrazione, stanchezza, ipocondria, depressione, tristezze. Da dove vengono queste cose? Vuol dire che non stai rispettando, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ci sono delle spie che si accendono sul cruscotto, e non è colpa del cruscotto, ma è colpa del motore o di altre cose. Cioè, le spie si accendono e certo uno può anche dare una martellata alla lampadina e poi andare avanti, però non andrà avanti molto. Se non cambi l'olio, bruci il motore. Quindi, se non fai benzina, è la stessa cosa. Quindi è questo rispetto, questa attenzione alla totalità della persona. Quindi dal discorso del a che ora vado a dormire, al quando mi alzo, io ricordo sempre, ricordiamo quello che diceva il Cardinal Martini, ricordatevi che l'angelo custode è in servizio fino alle 10 di sera, dopo le 10 entra in servizio il diavolo custode, quindi vai a letto, meglio. C'è qualcuno che col diavolo custode ci bazzica molto, allora è meglio che il diavolo custode entra in servizio tardi, ma è molto attivo, allora bisogna essere prudenti. E allora saper rispettare tempi, momenti, il cibo, il nutrimento adatto, senza diventare fissati del naturismo o altre cose, io mangio solo le cose, perché sennò si diventa davvero, si entra nella New Age, si va a finire poi con certe cose un po' strane, dove lo star bene, ma non è lo star bene, ma il bene che conta, non confondiamo, la nostra fede non è lo star bene, ma è il bene. Non New Age è lo star bene, vabbè, ma in qualche maniera bisogna poi. Non avete mai trovato qualcuno che è morto sano? Io mai. Sono 40 anni che sono prete, mai ho visto uno che è morto sano, perché c'è qualcuno che dice, no, ma quello non è l'incidente, ma guarda che se è morto vuol dire che si è scassato qualcosa, quindi sano no. Era sano vuol dire che stava in macchina, ma pensava di esserlo, ma non sappiamo. Per cui allora. E questo è veramente importante, è tener conto che la nostra persona appartiene a Dio, non apparteniamo a noi stessi. E la conclusione è, alla fine, la conclusione è bellissima, no? Alla fine di questa discussione che era cominciata con tutto mi è lecito, la conclusione è glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Questa è la conclusione, cioè cosa vuol dire glorificate Dio nel vostro corpo? Tanto la parola glorificare, ora Paolo è ebreo, quindi ha in mente cos'è, non è la doxa greca, è la gloria, doxa, che è anche curioso, perché in greco gloria si dice doxa e deriva poi dal verbo docheo, che poi in realtà è il verbo sembrare ma anche apparire, quindi la gloria è qualcosa che si manifesta, che si rivela, ma è anche qualcosa che è solo apparenza. Questa è la gloria umana, ricordate che proprio su questo versante, quando c'era l'incoronazione oppure la presa di possesso ufficiale del proprio ministero del Papa, fino ai tempi di Giovanni Paolo, di Giovanni XXIII, c'era un cappuccino il quale interrompeva il corteo papale 3 volte e entrava quasi interrompendo. Poi prendeva in mano una canna con su della canapa, sapete che è con un fiammifero, cioè, santità, sic transit, gloria mundi, e accendeva la roba. 3 volte interrompeva il corteo papale per dire, guarda che comunque adesso ti fanno festa, ma si fa festa anche ai conigli dopo, quindi così passa, si fa festa anche ai polli e ai tacchini, anche loro, con quella che diceva a Natale, tutti sono più buoni, ma il tacchino non lo batte nessuno, però, allora dobbiamo, per dire, è così, che cos'è questa gloria però? Nella lingua ebraica la gloria è una parola curiosa, perché kabot, si dice in ebraico, in realtà se uno va a cercare sul dizionario ebraico trova peso, gloria, peso. Cosa vuol dire che la gloria è un peso? Vuol dire, ricordate quando Gesù dice, Padre, glorifica il tuo figlio, cioè fa che la mia persona di figlio di Dio abbia un peso nel mondo. Una persona che ha valore, dice, questo ha peso. Allora, dare gloria a Dio vuol dire che Dio abbia un peso nella tua vita. Non ha niente a che vedere con le nuvole d'incenso, le volute, il fuoco, queste qui sono un po' le immagini seicentesche che abbiamo in mente, no, andando in certe chiese dove ci sono queste pitture barocche, poi dal Settecento rococò con tutte queste cose. No, non ha niente di tutto questo. La gloria è che Dio abbia peso. Gloria a Dio vuol dire che finalmente Dio abbia un peso nella nostra umanità, nella nostra storia. Quando tu lo trascuri vuol dire che Dio non ha più peso, è così irrilevante che lo tolgo. In questo senso non glorifico più Dio. Quando lo metto da parte e vale tutto tranne Lui, insomma. Ho fatto uno scambio di valori. Allora, quando io arrivo a questo, allora l'ultima frase che è molto interessante, glorificate dunque Dio nel vostro corpo, vuol dire proprio questo, cioè date peso, fate sì che Dio, attraverso la vostra persona, che tutti possano vedere il peso che ha Dio. Ecco, capite che è importante? È esattamente quello che parlavamo di nuova evangelizzazione. Cioè, se il cristiano riuscisse con la propria persona, col suo stile di vita, che è fatto di onestà, di bellezza, di bontà, di dono di sé, riuscisse a dar peso a Dio, cioè a rendere, diventare un segno del peso di Dio nel mondo, è chiaro che tante cose cambierebbero, no? Pensate a cosa ha significato, per esempio, la morte di Giovanni Paolo II. Gente che proprio lì, io mi ricordo proprio un medico, medico che poi è diventato anche amico, che lui progettava già di suicidarsi. Era a Roma in quel periodo, quando è morto il Papa, e lui dice, ero in piazza San Pietro e vedevo tanta gente che pregava per il Papa. E lui è rimasto sbalordito per quest'uomo che si stava spegnendo come un piccolo lume, e lui diceva, devo sapere qualcosa di più, E poi, quando è morto, lui dice, mi sono trovato, senza neanche rendermi conto, in ginocchio, in piazza San Pietro, in ginocchio, lui ateo che voleva suicidarsi, giovane medico, 35 anni, brillante, anestesista, di quelli proprio, stato in Inghilterra, tante cose, arrivato, diceva, che senso ha tutto questo? Che senso? Per chi lo fa? Cosa vuol dire? E poi dice, sono riuscito a entrare, sono stato in colonna per mezza giornata per poter entrare e passare davanti al suo feretro, e mentre passavo davanti a lui gli ho chiesto, fai qualcosa per me. E strano, no? Lui dice, sono uscito e avevo sentito un giornalista che aveva scritto qualcosa sul Papa, e allora mi aveva interessato questo articolo, e sono entrato in una libreria lì in Borgo San Pietro, dietro il colonnato, per comprare questo, per domandare, avete un libro di questo giornalista? E lì dice, ma l'unico libro che abbiamo di questo giornalista parlava di Međugorje. E lui prende sto libro, divora questo libro letteralmente, poi dice, ho deciso di partire per Međugorje. Dottor D'Ancona con la macchina, barcato l'automobile, e poi mentre andava a Međugorje in macchina diceva, ma sono matto, dove sto andando? Sono pazzo, non so neanche dove sto andando, cosa sto facendo, perché? Arrivato a Međugorje, curioso, c'era la mia accompagnatrice, guarda caso, medico cardiologo, mia accompagnatrice, tutto di viaggio degli accompagnatori che sono volontari, l'accompagnatore c'era anche questa medico carissima amica, Mirella, medico cardiologo, era venuta quella volta con sua madre per fare il pellegrinaggio, tanto lei faceva l'accompagnatrice e l'accompagnatore spirituale. E mi vedo arrivare questa accompagnatrice, eravamo a cena, dice: le presento questo mio collega, il medico. Sì, piacere. E allora racconto, erano lì in piazza davanti al santuario di Medjugorje, lì, in quel momento arriva lui con la macchina. Loro stavano tentando di fare una foto davanti alla Madonna, ma la fai tu a me, la faccio io a te. Lui arriva, sente che parlavano in italiano, dice: volete che la faccio insieme? E lui fa la fotografia, lui arrivava lì. E lei dice: ah, italiano, sì, no, piacere, sono medico. Ah, sono medico anch'io. Boh. Ma lei conosce Medjugorje? No, è la prima volta che ci vengo, non so neanche cosa c'è qui. E dice: ma... sa dove andare? No, ma allora, boh, la nostra pensione l'ha portato lì. Ma poi ho un prete che conosco che magari le farebbe piacere parlare. Oh, boh. E così, tutto un giro, no, di congiura, vedete, Giovanni Paolo II, l'uomo di Maria, che ha portato, poi ha avuto che fare un ritiro anche con la sua fidanzata, adesso è sposato, eccetera. Comunque sia, è cambiato tutta la sua vita. Però, da dove parte qui questa, dalla persona, dall'essere sorpreso di come Dio fosse glorificato, cioè prendesse peso anche dalla morte di quest'uomo. Mamma mia, quest'uomo come ha saputo vivere la sua realtà umana, suo corpo, ma tutta la realtà umana, la sua persona, dando un valore grande perfino alla morte e alla malattia. Ma se qui non c'è Dio, dov'è? Allora ecco qui che, capite, la persona che si interroga, quando noi diventiamo, ecco, glorificate Dio nel vostro corpo, vuol dire questo. Pensate ai santi, no? In fondo non è il nostro corpo inteso come bazar, direbbe l'ebraico, oppure sarx, che vuol dire debolezza, fragilità, ma è il corpo inteso come persona, cioè che la tua persona, che tutto il tuo essere sia un modo per dar peso a Dio. Capite che è una responsabilità non poco, questo è molto bello, vuol dire che noi siamo veramente, abbiamo una dignità incredibile. Ricordate allora quello che dicevano i padri, no? Che dicevano: riconosci, o cristiano, la tua eminentissima dignità. Che dignità abbiamo? Siamo membro di Cristo. Dobbiamo trasmettere Cristo, dobbiamo trasmettere l'amore di Dio. Gli altri, guardandoci, dovrebbero dire, come i pellegrini di Ars, no? Che cosa avete visto? Abbiamo visto Dio in un uomo. Questa dovrebbe essere un po' la vita cristiana, la bellezza della vita cristiana, capite? Pensate cosa vuol dire la bellezza della vita anche coniugale, eh? Pensate, Giovanni Paolo II ha beatificato anche dei coniugi, per dire la bellezza di questo amore umano che arriva a trasmettere la grandezza dell'amore di Dio anche nella coppia, anche nella famiglia cristiana. Ora è vero che il rumore è piuttosto sulle famiglie che si sfasciano, ma ricordate che comunque, che è sempre vero il proverbio cinese, no? Fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. Il bene non fa rumore, il male sì. Ed è una grossa fortuna, abbiamo qui un giornalista, ma è una grossa fortuna che non esistano ancora dei giornali con dei fatti tutti positivi, perché sarebbe una vera catastrofe, vuol dire che la normalità è diventato il male. Quando noi avremmo dei giornali che parlano del bene, vuol dire che il bene è così strano ed è così incredibile che ha bisogno di essere pubblicato, e questa è la cosa incredibile, perché saremmo la catastrofe, vuol dire che la normalità è il male a tal punto che il bene deve essere pubblicato sui giornali. Finché avremo dei giornali che pubblicano tante cose negative, vuol dire che non è ancora il male a vincerla, e il male deve per far notizia deve essere pubblicato, il bene no. Che una madre nutra ogni giorno il suo bambino col suo latte non fa notizia, eppure è una cosa straordinaria, capite? Che una madre si alzi di notte anche quando avrebbe voglia di dormire, questo qui non fa notizia, ma è una notizia straordinaria. È qui che noi cristiani diventiamo un segno, quando abbiamo il coraggio di guardare le cose con gli occhi di Dio e di dare peso a Dio nella nostra vita. Allora sì, allora noi diventiamo anche una buona notizia, diventiamo un Vangelo. Vangelo non scritto, ma ricordate la conclusione del Vangelo di Giovanni, no? Ci sarebbero ancora tante cose da scrivere su Gesù, ma se dovessimo scrivere tutto quello che scriviamo, che si potrebbe dire di lui, non basterebbe il mondo a contenere i libri che si dovessero scrivere. Ma perché? Ma perché ogni uomo è storia sacra, perché ogni uomo è un libro che Dio ha scritto su Gesù. È chiaro che noi tutti siamo un evangelo, una buona notizia, da dove lasciamo spazio a Dio e dove lo lasciamo operare in noi. E se davvero abbiamo consapevolezza della responsabilità che ci è stata consegnata.